punto 3 all'ordine del giorno abbiamo la presentazione al Consiglio dei componenti e dei programmi della Commissione Pari Opportunità. Comunicazione a cura del Sindaco Lucia Ciampi. Grazie.
Buonasera a tutti, ora sì. Bene, stasera con molto piacere sono a presentarvi la Commissione Pari Opportunità. Come tutti ricorderete, l'Unione Valdera ha approvato la costituzione della Commissione Pari Opportunità dando particolare importanza alla partecipazione dei cittadini in rappresentanza della società civile. E questi rappresentanti che qui sono venuti a presentarvi a voi sono 11, rappresentano la nostra area. La Commissione, vi ricordo che è un organo permanente con funzioni conoscitive, consultive, che è stata proposta appunto dal Consiglio dell'Unione, durerà in carica 4 anni con il compito specifico di operare con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono qualsiasi tipo di discriminazione diretta o indiretta nei confronti di tutti, e quindi per valorizzare anche le differenze di genere, per favorire il riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali. Naturalmente la Commissione avrà come obiettivo, e lo sentirete anche successivamente dalla sua Presidente, l'obiettivo di contrastare, possibilmente eliminare, qualsiasi tipo di discriminazione fondata oltre che sul sesso, sulla razza, sulla religione, sulle condizioni di salute, sull'appartenenza politica e ogni genere di discriminazione legata a qualsiasi appartenenza a particolari categorie, promuovendo quindi azioni positive per raggiungere le finalità che la Commissione si è data. La Commissione che si è insediata subito dopo la delibera il 23 aprile ha eletto nel suo seno la Presidente che ora vi presenterò, Chiara Bini, e la Vicepresidente, e ha al suo interno già elaborato un sistema di lavoro, si è suddivisa in aree, gruppi di lavoro, 7 in particolare, come verranno spiegati e come, se volete, potete verificare nel documento che la Commissione ha elaborato e che è qui per chi lo volesse ritirare o per chi non lo vuole ritirare, lo troverà sul sito dell'Unione fin da domani. Quindi, dicevo, è stata eletta la Presidente, la Vicepresidente Chiara Bini, Vicepresidente Marianna Abbondanza. Ecco, io credo che sia un momento importante questo per il Consiglio dell'Unione, un momento di conoscenza delle linee programmatiche che la Commissione si è già data in questo arco di tempo in cui ha lavorato, vi assicuro, con grande impegno e serietà. Idee ce ne sono tante, competenze pure, passione lo stesso, quindi io credo che ci siano le condizioni per un ottimo lavoro per il raggiungimento di questi obiettivi. Prego Chiara Bini di presentare al Consiglio. Vieni qui.
Sì, buonasera a tutti. Io mi scuso, sarò brevissima, ma sono in queste condizioni. Non so come come scusarmi. Niente, io vi porto i saluti da parte di tutte le componenti e i componenti, perché c'è anche un uomo nella nostra commissione, pari opportunità. Come diceva Lucia, appunto, ci siamo insediate a fine aprile e abbiamo deciso subito di diventare operative, di provare a lavorare alle nostre linee guida che poi ci avrebbero caratterizzato per questi 4 anni che ci aspettano. E abbiamo deciso quindi di dividerci in 7 gruppi e io vi volevo semplicemente elencare le componenti dei gruppi, giusto per nominare almeno una volta tutte le persone che fanno parte della Commissione Pari Opportunità. Il primo gruppo di lavoro poi interverrà è quello sull'identità femminile, il linguaggio di genere e la comunicazione di genere e la partecipazione, e era coordinato da Cecilia Robustelli e facevano parte anche Eleonora Casini Pellegrini, Lucia Ciampi, Elena Di Sandro, Monica Doni e Barbara Mamone. Il secondo gruppo ha lavorato sulla violenza di genere, era formato da Marianna Abbondanza, la vicepresidente che coordinava, c'ero io e poi c'era Magda Ristori. Il terzo gruppo, quello che ha lavorato sui diritti dei cittadini e delle cittadine disabili, veniva coordinato da me e ne facevano parte anche Giampaola Cortopassi, Federica Barabotti, Monica Doni e Sabina Parrino. L'altro gruppo, Cittadinanza per Tutti, era composto da Barbara Mamone che coordinava e Alessandra Nardini. E l'altro gruppo, Donne e Lavoro, veniva coordinato da Maria Paola Monti e ne facevano parte Federica Barabotti, Claudia Bernardi, Eleonora Casini Pellegrini e Chiara Raimondi. Poi c'era il gruppo sull'omofobia e coordinava Alessandra Nardini e era coadiuvata da Emiliano Accardi. E l'ultimo gruppo, solo per ordine ma non per importanza, era il gruppo sui diritti dei bambini e delle bambine, che era coordinato da Emiliano Accardi e hanno collaborato anche Giampaola Cortopassi, Chiara Raimondi, Claudia Bernardi e Elena Di Sandro. Vi dicevo appunto che questi gruppi di lavoro sono serviti per approfondire le tematiche che al nostro interno erano emerse come tematiche importanti di cui la Commissione Pari Opportunità sentiva l'esigenza di occuparsi, quindi una pari opportunità intesa in senso ampio e non solo riguardanti le differenze uomo-donna. E sono ovviamente linee guida passibili di modifiche su cui noi poi proveremo a lavorare e a costruire le nostre attività e le nostre iniziative. Io vi volevo, se ce la faccio, vi volevo anche leggere la premessa della nostra, che è molto breve, quindi tranquilli, la premessa delle nostre linee guida. E poi passerei la parola ai coordinatori e alle coordinatrici dei gruppi di lavoro, che magari vi illustreranno anche alcune delle attività che noi abbiamo già ipotizzato di poter realizzare. Allora, vado a leggere. La Commissione Pari Opportunità della Valdera, istituita presso l'Unione dei Comuni della Valdera nell'anno 2013, è un organo permanente con funzioni conoscitive, consultive e di proposta al Consiglio dell'Unione. La Commissione, composta da 20 componenti, 9 in rappresentanza delle componenti politiche e 11 in rappresentanza della società civile, resta in carica 4 anni ed è rappresentativa all'interno del territorio della Valdera. Questo era un punto che ci premeva molto sottolineare, perché l'incarico è quello appunto di rappresentare la Valdera, il nostro territorio, e noi al nostro interno siamo abbastanza ben distribuite su questo territorio e questa cosa ce la sentiamo come una cosa importante, quindi le iniziative che andremo a realizzare, a proporre, le proporremo ai vari comuni del nostro territorio e cercheremo di realizzarle in tutto il territorio appunto. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, cura i rapporti con gli enti e gli organismi con i quali individua programmi comuni e forme anche continuative di coordinamento e di collaborazione. Le finalità della Commissione sono appunto la rimozione degli ostacoli che costituiscono la discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare le differenze di genere e favorire le condizioni di equilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio. Ma appunto, come vi dicevo, non solo. L'altra finalità è quella sicuramente di contrastare ogni tipo di discriminazione fondata su ragioni di sesso, razza, religione, condizioni di salute, appartenenza politica e in generale ogni discriminazione legata all'appartenenza a particolari categorie di popolazione. Inoltre, la promozione di tutte quelle azioni ritenute positive per il raggiungimento delle suddette finalità. La Commissione si propone come punto di riferimento dei vari organismi, istituzionali e non, quindi vi chiedo sin da subito di tenerci in considerazione, magari anche individuando all'interno dei vostri comuni una persona che per noi possa essere di riferimento, con cui noi potremo andare poi a parlare e a iniziare a intavolare le nostre, a ipotizzare insieme le nostre iniziative e le attività. E quindi punto di riferimento di vari organismi istituzionali e non che operano per la valorizzazione delle differenze di genere e per la promozione delle pari opportunità per tutte le categorie sopraindicate. In questo senso la Commissione intende attivare sin da subito la massima sinergia con gli organismi istituzionali presenti sul territorio e con il mondo dell'associazionismo. Altro punto molto importante per noi è l'associazionismo. Al nostro interno ci sono, io stessa vengo da un'associazione e al nostro interno ci sono varie persone che fanno parte in qualche modo delle associazioni del nostro territorio, e questo per noi è un punto di forza e vorremmo valorizzarlo cercando di condividere le nostre attività e di programmarle anche insieme alle associazioni, non solo che sono rappresentate all'interno della Commissione, ma alle associazioni appunto che sul nostro territorio ad oggi insomma fanno un grande lavoro, e quindi vogliamo sin da subito coinvolgerle. Le azioni e le iniziative attuate coinvolgeranno tutto il territorio della Valdera e riguarderanno prioritariamente le famiglie, il lavoro, la formazione, la salute e la tutela, la difesa dei diritti calpestati e il rafforzamento della consapevolezza della presenza delle donne e delle categorie svantaggiate nei vari ambiti personali, sociali e istituzionali. La Commissione inoltre si prefigge di rendere visibile la propria attività e di informare la cittadinanza del proprio operato e delle proprie idee, promuovendo incontri, dibattiti, seminari, convegni, pubblicando opuscoli sulle tematiche di maggiore interesse. Le azioni di informazione e divulgazione saranno ovviamente attuate in maniera trasversale in tutte le iniziative progettate e programmate. All'interno della Commissione, subito dopo l'insediamento, appunto che è avvenuto il 23 aprile, sono state elette la Presidente e la Vicepresidente ed è stata data vita ai primi gruppi di studio e di lavoro, quelli che appunto vi ho elencato prima, su proposta delle componenti e dei componenti in base alle competenze, agli argomenti da affrontare e alle esigenze operative della Commissione stessa. Intento condiviso appunto di tutte e di tutti i componenti è quello di operare secondo il criterio di massima collegialità, nel rispetto del ruolo di ciascun partecipante e nella valorizzazione del lavoro svolto da diversi gruppi di cui la Commissione deciderà appunto di dotarsi. I gruppi che abbiamo formato ora erano gruppi piuttosto operativi che sono andati appunto ad approfondire alcune tematiche e poi a ipotizzare delle attività e delle è un piccolo programma di lavoro. Nulla toglie che poi decideremo con il tempo di aprire anche ad altre tematiche o comunque di lavorare anche su altre cose. In un'ottica di valorizzazione la Commissione intende mappare il lavoro svolto dalle commissioni comunali esistenti e la cui esperienza si è conclusa da poco, riprendendone i percorsi fatti, valorizzandone le buone pratiche e laddove necessario concludendo attività ancora non pienamente realizzate. anche questa è una cosa che ci interessa molto, andare a capire nei nostri comuni dove era precedentemente attiva una commissione pari opportunità. Io ero una delle componenti della commissione pari opportunità del comune di Pontedera e vi devo dire che sono state fatte delle cose molto interessanti che probabilmente potremmo anche riproporre a livello di Valdera. E questo ci siamo resi conto parlando all'interno della commissione, che è successo anche in altri comuni del nostro territorio. E quindi in un'ottica di valorizzazione l'idea è quella di cercare di capire se sono ancora esistenti alcune commissioni pari opportunità comunali e quindi intraprendere un percorso di collaborazione con loro, ma anche valorizzare quelle che sono state le attività e le buone pratiche delle commissioni pari opportunità comunali che eventualmente si sono sciolte. La commissione ha deciso quindi di intrecciare fin dall'inizio un forte impegno operativo alla riflessione per la definizione del programma e degli obiettivi a breve e lungo termine, prefiggendosi di presentare annualmente il programma delle proposte politiche e delle iniziative che intenderà realizzare, favorendo così il monitoraggio del percorso intrapreso. Quindi le linee guida che noi vi andiamo a presentare oggi sono appunto un primo stralcio su cui lavorare. E ci siamo poi date come obiettivo quello di annualmente di rivederci anche con tutti voi, ma anche con la cittadinanza, per valutare e insieme monitorare il percorso che stiamo facendo e per proporre anche delle iniziative aggiuntive, insomma. Passando la parola alle colleghe e ai colleghi, volevo semplicemente ringraziarli, perché in questi sono solo 2 mesi che ci conosciamo e che abbiamo iniziato a lavorare insieme, però credo che sin da subito si sia vista la disponibilità di ciascuno di noi e la voglia di lavorare. Molto spesso ci siamo dette che vogliamo essere subito operative, quindi per noi l'importante era lavorare alle linee guida ma poi subito iniziare a mettere in cantiere delle attività e delle iniziative, e quindi per questo le ringrazio, perché ci siamo viste tanto e il lavoro è stato abbastanza intenso, appunto, e quindi le ringrazio. Ora passo la parola al primo gruppo, cioè la coordinatrice Cecilia Robustelli, e appunto è l'identità femminile, il linguaggio di genere, la comunicazione di genere e la partecipazione.
Grazie. Dunque, noi ci siamo date 2 minuti, dai 2 ai 3 minuti per ciascun gruppo, quindi saremmo necessariamente sintetiche. Potrete trovare una descrizione un pochino più ampia qui, una ancora più ampia sicuramente sarà sul sito. Di questo gruppo fanno parte, oltre a me, Eleonora Cassini Pellegrini, Lucia Ciampi, Elena Di Sandro, Monica Duni e Barbara Mamone. Il titolo del gruppo di lavoro è Identità femminile, linguaggio di genere, comunicazione di genere, partecipazione. Il gruppo nasce dalla consapevolezza ormai condivisa a livello non solo locale, ma provinciale, regionale, nazionale, internazionale, eccetera, e quindi si lega a istanze non necessariamente proprie del territorio, ma un pochino più ampie. Dicevo, nasce dalla consapevolezza che la rappresentazione e la conseguente comunicazione della figura femminile avviene in modo estremamente inadeguato rispetto a quello che è stato il mutamento della società e il ruolo che la donna oggi occupa nella società stessa. C'è una discriminazione strisciante della donna, strisciante perché a volte avviene in modo estremamente scoperto, visibile, eclatante, a volte invece molto nascosto. La esamineremo attraverso 2 linguaggi, il linguaggio delle immagini e il linguaggio verbale. Entrambi questi linguaggi hanno purtroppo come effetto nella società contemporanea, in molti casi quando si parla di donne, quelle di cadere in un uso dei linguaggi o delle immagini o verbale offensivo, tralascio gli esempi, ma insomma cartelloni pubblicitari o anche invettive contro donne anche che occupano o hanno occupato posizioni istituzionali di rilievo, estremamente pesanti e assolutamente non necessarie, sono sicuramente familiari a tutti. Quindi dicevo, ci può essere un linguaggio offensivo, ci può essere un uso dequalificante della figura femminile, ci può essere una riduzione del ruolo della donna ad alcune funzioni in genere stereotipate e non rispondenti più alla realtà attuale, ci può essere, particolarmente nel linguaggio verbale, una sparizione della figura femminile quando ad essa ci si riferisce soltanto con il maschile, ma questo è soltanto un esempio. Obiettivi di questo gruppo, velocemente. Prima di tutto informare coloro che vivono nel territorio dell'Unione Valdera di questo tipo di discriminazione della figura femminile, che non è a tutti familiare e non è familiare molto spesso anche agli stessi rappresentanti delle istituzioni. Quindi ci vuole proprio un'azione informativa di questo tipo. Pertanto noi siamo disponibili a fare interventi nelle varie località, contattateci, saremo molto felici di venire, sensibilizzare a comportamenti linguistici discriminatori e instaurare buone pratiche. Azioni concrete derivano direttamente, discendono dagli obiettivi e sostanzialmente si concretizzeranno in una azione trasversale sul territorio, sia nelle istituzioni particolarmente scolastiche, e vorrebbero cominciare subito con appunto un'azione informativa all'inizio del prossimo anno scolastico. Volevo anche annunciarvi che la prossima giunta del Comune di Pisa, tanto per inserire queste attività in un quadro un pochino più ampio, prenderà in considerazione la questione del linguaggio di genere, che già compare nello statuto del 2001 del Comune di Pisa alla voce principi programmatici, e verrà proposta l'applicazione delle linee guida per l'uso del linguaggio di genere negli atti amministrativi che ha redatto il Comune di Firenze l'anno scorso. Quindi insomma si tratta di un'azione di valorizzazione e comunicazione della figura femminile che, come vedete, discende da azioni di livello almeno nazionale. Forse vi ho preso 3 minuti, ma ho cercato di essere il più sintetico possibile. Grazie, passo alla prossima.
Buonasera a tutti, Mariana Abbondanza per il gruppo Violenza di Genere. Dato che appunto cerchiamo di essere sintetiche ma incisive, crediamo che su un tema del genere sia anche opportuno fare riferimento alle dati che sono abbastanza diretti e rendono anche conto del problema e del fenomeno. Nel 2012 ci sono stati 124 casi di femminicidio. Di questi giorni è una denuncia da parte del CSM che ritiene appunto di una estrema gravità, parla di emergenza per quanto concerne appunto l'uccisione delle donne, che ai primi 6 mesi del 2013 è già arrivato a 66 casi. Le donne sono vittime di violenza, i femminicidi sono i casi più eclatanti, ma c'è la violenza appunto domestica, la violenza economica, la violenza psicologica. Dai dati che abbiamo risulta che in Italia una donna su 3 è stata o sarà vittima di violenza, quindi già in questa sala possiamo farci un conto approssimativo. Abbiamo sentito come società anche la necessità di coniare un nuovo termine, che è appunto femminicidio, per indicare il fenomeno dell'uccisione della donna. Nel 98% dei casi la donna conosce l'autore del crimine, si tratta infatti di un ex marito, di un ex compagno, di un ex convivente. Noi però crediamo anche che ci sia la possibilità per debellare questo fenomeno andando a scardinare quelle che sono le matrici culturali in cui la violenza appunto affonda le proprie radici, e in questo senso siamo confortati anche da quei paesi che hanno una legislazione sulla parità di genere molto più avanzata. Faccio in particolar modo riferimento alla Spagna e all'Inghilterra, dove determinati tipi di politiche, determinati tipi di interventi hanno determinato una drastica riduzione riduzione dei casi di uccisione. In questo senso chiaramente hanno un grande ruolo sia i tribunali con degli interventi veloci e appropriati, ma anche i comuni che appunto possono intervenire per mettere in sicurezza la donna e i bambini, in primo luogo offrendo appunto delle situazioni abitative che siano sicure. Quindi noi riteniamo che tutti i soggetti che sono qui oggi, a partire dalla società civile, la politica, le istituzioni, possono e debbano fare molto in questo senso, e chiaramente la Commissione, conformemente a quanto recentemente stabilito dalla Convenzione di Istanbul, appunto ratificata all'unanimità dalla Camera, intende promuovere attraverso appunto delle iniziative, dei percorsi di sensibilizzazione e di prevenzione sul tema, in particolar modo dando la dovuta importanza a due giornate che riteniamo appunto fondamentali, che sono l'8 marzo, intesa proprio come festa, come diciamo un ricordarci di quelle che sono le conquiste politiche e civili della donna, e il 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza di genere. Bene, io ho finito, passo la parola al nostro gruppo.
Allora, la nostra commissione, i diritti dei cittadini e delle cittadine disabili. Allora, tutt'oggi purtroppo la disabilità viene comunemente intesa come un sinonimo di menomazione, e cioè di un fatto accidentale che afferisce il fisico e mentale, senza, quindi riguarda esclusivamente nella persona che ne è affetta. Il comune linguaggio italiano tradisce questa ancora una concezione nella disabilità discriminatoria. In realtà, con l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il concetto muta notevolmente. Quella che la Convenzione dà è una definizione di disabilità profondamente rivoluzionaria, che afferma le responsabilità di fondo delle politiche di ciascun paese. La Convenzione si inserisce nel più ampio contesto della tutela e della promozione dei diritti umani, confermando in favore delle persone con disabilità i principi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e non di discriminazione. Nei suoi principi ispiratori non vengono riconosciuti nuovi diritti alle persone con disabilità, ritenendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere degli stessi diritti riconosciuti dagli altri, in applicazione dei principi generali di opportunità per tutti. A questo punto la Commissione Pari Opportunità cosa si promuove? Si promuove fondamentalmente l'ipotesi, si pone intorno di sensibilizzare, partendo dalle amministrazioni, un obiettivo di realizzare iniziative di sensibilizzazione, partendo dalle amministrazioni pubbliche e alle scuole, fino a coinvolgere i cittadini, tutti finalizzati a scandire la concezione discriminatoria di disabilità, che ancora purtroppo persiste nel linguaggio e nella riflessione. La Commissione si propone quindi di verificare, sempre in piena accessibilità dei luoghi in cui verranno realizzate iniziative direttamente organizzate da noi, di cui sarà partner, infine promotrice, coinvolgendo anche associazioni esperte in materia, in una ricognizione delle barriere architettoniche presenti negli edifici che ospitano soprattutto gli uffici comunali della Valdera, nel tentativo di monitorare lo stato di accessibilità degli stessi, stimolando una riflessione nell'amministrazione in tal senso, nell'ottica di un coinvolgimento responsabile e valorizzare del contributo di ogni cittadino e non ogni cittadino della Commissione, dell'Unione, dei Comuni della Valdera, per realizzare all'interno del proprio sito internet anche un portale attraverso il quale ciascuno possa segnalare le barriere architettoniche presenti sul nostro territorio. Ancora più importante, si propone di approfondire la conoscenza della situazione sul territorio rispetto al divario esistente tra la domanda e l'offerta, sia formativa che lavorativa, e che successiva collocazione del disabile, nonché rispetto al percorso attivato sul tema fondamentale del dopo di noi. Grazie, passo.
Buonasera, vi presento il gruppo Cittadinanza per Tutti, che è costituito da Alessandra Nardini e da me, e molto sinteticamente nasce proprio da una riflessione sul che cosa significhi oggi parlare di pari opportunità e di pari opportunità di cittadini e di cittadine, e quanto sia importante, laddove spesso si parla di cittadinanza attiva e responsabile, entrare un po' più nel merito di che cosa oggi è la cittadinanza e quali sono anche gli orientamenti politici e non, e in ogni caso il fenomeno storico che ci coinvolge e che ci coinvolge sempre di più attraverso ciò di cui abbiamo sentito parlare recentemente, e cioè lo ius solis contro lo ius sanguinis. Ora, certamente il gruppo della, come dire, questo organismo non è un gruppo che si vuole avvalere di una capacità propositiva, ma se non altro di far partire un lavoro anche di coscientizzazione che possa nascere proprio dal territorio e localmente. Allora, che cosa oggi significa essere cittadini della Valdera? Che cosa significa essere cittadini italiani? Che cosa significa essere cittadini europei, cittadini del mondo? Forse è una parola che troppo spesso sentiamo, ma rispetto alla quale poco sappiamo di che cosa stiamo parlando. Allora, l'idea che nasce è quella di poter riflettere in primis su ciò che significa oggi ius solis e che cosa significa che ci siano sempre più cittadini stranieri che nascono sul suolo italiano e che non ricevono diritto di cittadinanza e che al compimento del 18° anno spesso si trovano in una situazione di clandestinità, e dall'altra parte che cosa possa significare quindi internamente alla Commissione, interfacciandosi continuamente con una società che è in trasformazione, in cui evidentemente il fenomeno migratorio sarà sempre più importante. Allora, l'idea che è nata è quella di promuovere sia un lavoro interno, diciamo più di tipo seminariale, in cui poter lavorare con l'ASGI Toscana, con il referente che è l'avvocatessa Anna Brambilla, che ci possa in qualche modo permettere di approfondire un po' di più le tematiche che riguardano la cittadinanza, e dall'altra parte abbiamo in qualche modo intravisto, come dire, un titolo al lavoro che ci piacerebbe portare sul territorio in maniera un po' più diffusa e coinvolgendo direttamente i cittadini, e che abbiamo intitolato Cittadinanza di Cortile, Polis in Valdera, potendo operare in quattro situazioni, cioè in quattro diciamo paesi, località specifiche che secondo noi in qualche modo possono coinvolgere, diciamo, più globalmente il territorio, e in cui portare degli interventi di teatro sociale, di comunità, che possano promuovere quindi un dibattito attivo con la cittadinanza e a cui far seguire sempre un dibattito con un esperto in materia di legislazione e immigrazione, e contemporaneamente un testimone che ci possa raccontare una testimonianza di vita di migrazione. Diciamo, questo è a grandi linee quello che ci siamo ripromessi, cercando in una seconda istanza, ma non sicuramente temporale, semplicemente perché arriva dopo, anche di coinvolgere eventualmente le associazioni di migranti sul territorio. Grazie.
Buonasera a tutti, io sono Maria Paola Monti, faccio parte del gruppo Donne e Lavoro insieme a Federica Barabotti, Claudia Bernardi, Eleonora Casini Pellegrini e Chiara Raimondi. Dunque, noi come gruppo abbiamo dato vita già a un piccolo progetto chiamato Informa Famiglie, per dei servizi finalizzati a favorire la conciliazione della vita lavorativa. Oggi la moderna organizzazione delle famiglie italiane vede sempre di più entrambi i genitori impegnati in attività lavorative che assorbono gran parte del loro tempo, e tutto questo giustamente hanno delle ricadute sulla vita familiare, e si acutizza molto di più con l'arrivo di bambini o con persone disabili o anziani da poter accudire. Grazie all'introduzione della legge 53 tanti passi sono stati fatti, però giustamente non ancora molto per arrivare ad ottenere ciò che serve veramente a una donna che lavora. L'esperienza diretta ci insegna quanto sia necessaria la gestione degli accadimenti non pianificabili come gli imprevisti di lavoro, la chiusura delle scuole e quant'altro. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro è indispensabile, ma notevolmente condizionata dalle fasi della vita. Oggi purtroppo diciamo che il partner non è che contribuisce più di tanto, almeno qui in Toscana, a tutto quello che riguarda, diciamo, le cose che riguardano le famiglie e l'accudimento dei figli. Il nostro obiettivo, quello della appunto commissione, è quello di favorire l'organizzazione e la pianificazione delle attività di conciliazione. Noi pensavamo a uno sportello di servizi per creare un punto informativo sulle opportunità e sui servizi presenti sul territorio, per la gestione dei tempi, che fornisca informazioni sulle normative del settore, sulle opportunità, sui diritti e sulle modalità di accesso, per esempio appunto la legge 53, giovani sì, assegni familiari e sulle attività formative. Poi un centro servizi per la creazione di una realtà in forma societaria, associativa da definire, che selezioni e renda disponibile personale formato in grado di fornire servizi di assistenza di varia natura, dalla babysitter all'assistenza familiare, collaboratrici domestiche ed altri servizi alla persona, e la creazione di un portale web. Questo ridurrebbe i costi grazie alla fornitura di servizi aggregati e favorisce anche l'emersione del lavoro nero, che caratterizza molto il settore dei servizi alla persona. Grazie a tutti.
Sono l'ultimo, abbiate pazienza, siccome sono l'unico maschio ho il doppio lavoro, ho due gruppi, quindi ho sei minuti, ma cerco di essere più breve. Allora, il primo gruppo non era coordinato da me, era coordinato da Alessandra Nardini, ma oggi non poteva essere presente, per cui lo presento io. È il gruppo sull'omofobia. Abbiamo iniziato a lavorare con Alessandra guardando chiaramente i trattati internazionali rispetto a questo tema. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo affronta il tema della non discriminazione, anche se non esplicita in maniera chiara l'orientamento sessuale. Si chiede però ai paesi di legiferare rispetto a questa lacuna, questa mancanza. Alcuni paesi chiaramente l'hanno fatto, altri, ad esempio l'Italia, sappiamo benissimo di no, e quindi abbiamo pensato fosse importante riflettere come Commissione Pari Opportunità anche su questo tema, in particolar modo sulla sensibilizzazione di questo tema e in particolar modo sugli episodi di bullismo e o omofobia che si vengono a creare in modo specifico anche all'interno delle nostre scuole superiori. Abbiamo anche notato che all'interno della Valdera non ci sono associazioni, gruppi specifici su questo tema. La Valdera è un territorio pieno di associazioni che lavorano su svariati argomenti, che si impegnano e sensibilizzano la cittadinanza. Non esiste, o comunque noi non ne conosciamo, insomma, associazioni come invece magari ci sono sulla zona pisana, sulla zona del Valdarno, che lavorano per la sensibilizzazione, la difesa, la promozione dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali. Per cui abbiamo pensato che poteva essere un obiettivo importante della Commissione quello di sensibilizzare la popolazione su questo tema, in particolar modo la popolazione più giovane, i ragazzi e le ragazze, rispetto a questo, e quindi le nostre ipotesi di attività potrebbero essere quelle di sensibilizzare appunto le scuole, sia medie inferiori che superiori, di proporre delle iniziative durante le giornate nazionali e internazionali contro l'omofobia, e poi magari, perché no, provare anche a coinvolgere associazioni specifiche, anche se non di questo territorio, affinché possano fare un po' di formazione o comunque di incontri specifici su questo tema. L'altro gruppo, che invece era coordinato chiaramente da me, era il gruppo legato ai diritti dei bambini e delle bambine. Come cornice teorica di questo gruppo e come linee guida, noi abbiamo preso chiaramente la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è una convenzione direi un po' datata perché è dell'89, ma che è diventata legge dello Stato italiano nel 1991 con la ratifica da parte del governo italiano nel 1991, e che mette al centro, diciamo così, del fare degli adulti il bambino e la bambina, quindi come focus delle nostre azioni. Chiaramente la Convenzione è il primo trattato che, diciamo così, trasforma il bambino e la bambina da oggetto di diritto a soggetto di diritto, no? E quindi non è più il bambino la promessa dell'adulto che sarà, ma il bambino è il cittadino già adesso, in quanto bambino è cittadino a pieno titolo, e in quanto cittadino a pieno titolo ha diritti e doveri come tutti i cittadini. Per cui abbiamo analizzato, diciamo così, questo aspetto, e anche all'interno della Convenzione internazionale ci sono appunto due elementi principali: il maggiore interesse del bambino, per cui tutte le azioni che facciamo devono andare nella direzione della tutela del maggiore interesse del bambino e della bambina, e chiaramente l'articolo della non discriminazione, e quindi l'altro tema che ripercorre tutta la Convenzione è quello della non discriminazione dei bambini, quindi bambini non discriminati, diritti uguali per tutti, per i bambini che abitano al nord, al sud, per i bambini italiani, per i bambini stranieri, per le bambine, eccetera. Abbiamo anche noi, chiaramente come gruppo, provato a buttare giù un po' di ipotesi di attività. Ci sembrava interessante come commissione provare a sviluppare il concetto di città amiche dei bambini e delle bambine, che è un concetto che fa parte della Convenzione internazionale, quindi quali sono in tutta la Valdera le politiche rispetto al cambiamento, diciamo così, dell'ambiente urbano, rispettando i diritti delle bambine e delle bambine, perché come sapete in una città, in un paese, se i bambini e le bambine sono liberi di muoversi, non ci sono pericoli e le città sono pensate a misura di bambino, sono sicuramente più fruibili e anche più sicure per gli adulti. Per cui ci sembrava interessante questo aspetto delle città amiche dei bambini e delle bambine. Alcuni comuni, tra quali il comune di Pontedera, ha anche dei riconoscimenti dall'UNICEF rispetto a questo tema, e volevamo, come dire, provare a ampliare il concetto a tutta la Valdera. Provare a ripensare insieme alle amministrazioni e all'Unione ai servizi per le bambine e i bambini, anche lì in tutta la Valdera, con particolare attenzione a quei servizi che offrono, a quelle attività che offrono, a quei servizi che offrono varie attività al loro interno, e quindi nella Valdera il recupero scolastico, le attività di gioco, di socializzazione, le attività estive che piano piano stanno morendo inesorabilmente, no? Però che sono comunque legati ai diritti dell'infanzia più che ai diritti delle famiglie, no? Perché se si pensano alle attività per i bambini e le bambine, si pensano sì come diritti, come servizi per le famiglie che devono andare a lavorare e non sanno dove lasciare i ragazzi, ma se si pensa a un campo solare, ad esempio, si pensa al diritto dei bambini a passare una vacanza, a giocare, a stare insieme ai coetanei, quindi non è solo un servizio dedicato agli adulti. Mettiamo il bambino al centro e quindi ripensiamo con i bambini al centro anche le attività per loro. Riflettere sui servizi per gli adolescenti, perché abbiamo visto che su questa fascia d'età c'è abbastanza un buco in tutta la Valdera, quindi, come dire, i servizi, o comunque i servizi proprio per i ragazzini arrivano fino alla terza media, se proprio ci va bene, e poi c'è un vuoto totale dove l'adolescente deve stare sulla panchina, al motorino, ma poi non, chiaramente, come dire, non da tutte le parti, perché invece alcuni comuni hanno delle attività pensate per loro, però provare a capire anche lì con una mappatura qual è la situazione della Valdera. Altro elemento importante è lo sport, quindi come un'attività pensata per tutti, usufruibile da tutti, e poi sostenere la creazione di quegli elementi di consultazione, di partecipazione dei bambini e ragazzi di cui la Valdera è un po' sprovvista, no? E quindi la consultazione dei bambini, la partecipazione attiva dei bambini alla vita pubblica, quindi come le amministrazioni li coinvolgono e li ascoltano rispetto alle cose che li riguardano. Quindi questo è quanto. Grazie.
Ringraziamo i componenti della Commissione Pari Opportunità che hanno illustrato con abbondanza di particolari e hanno trasmesso, io credo, il loro impegno anche a tutti noi, suscitando, io spero, interesse anche per le loro proposte. Le linee guida sono ricche di spunti che gli amministratori possono raccogliere nel governo del proprio comune. Quindi ringraziamo tutti e facciamo un augurio di buon lavoro a questa commissione e che rivedremo senz'altro, come è stato dichiarato dalla Presidente, dopo un anno di attività per verificare quanto è stato fatto, e auguriamo senz'altro alla Commissione buon lavoro, lo dico a nome di tutti, credo che siate d'accordo con me.
Grazie. Allora, ricordo che su questo punto non è prevista nessuna votazione perché era una comunicazione che la Commissione faceva all'intero Consiglio. Chiedo però per correttezza se alcuni consiglieri vogliono intervenire. Io qui ho Lucia Curcio e il Presidente. Ci sono altri interventi? Chiedo. Ok, Lucia Curcio.
Allora, io sono contentissima perché credo che come maggioranza e anche come opposizione questo sia una delle cose più belle che abbiamo fatto, questa è la Commissione Unica Pari Opportunità alla Valdera, per tanti motivi, qui l'abbiamo detto spesso ma lo ripetiamo perché ci sono loro che poi stanno lavorando su questa cosa. Primo, perché è una Commissione Unica dell'Unione Valdera, quindi si ottimizza, si migliora, si dà possibilità a chi non l'aveva perché alcuni comuni non ce l'avevano. Quindi siamo felicissimi di questo. Secondo, perché è una commissione costruita, diciamocelo, siamo stati bravi, con una logica che è molto valida, cioè quella innanzitutto della non solo apertura, ma del maggior peso alla società civile su questo tipo di attività, e ne vediamo anche già i frutti, la passione e l'impegno che avete messo ci porta a un programma articolatissimo in così poco tempo, quindi grazie davvero per l'impegno che avete messo e che metterete in questi lavori che state mettendo su. Terzo, io in particolar modo, ma l'abbiamo condiviso in tanti, in maggioranza e nelle opposizioni, sono orgogliosa per due cose. Primo, e lo dico io, qualcuno mi conosce, che non sono una, sono sempre un po' critica sulle politiche di genere, ho sempre un po' fatto la rompiscatole quando ci sono le riunioni sulle politiche di genere, ma questa commissione è una commissione che ha un seme all'interno che è un seme esplosivo se viene fuori. Per due motivi. Il primo, che sembra più banale ma non lo è, finalmente abbiamo una commissione pari opportunità che è aperta a tutti i generi. Io sono particolarmente contenta della presenza del nostro commissario e sarò contenta quando ce ne saranno anche altri un domani, e sono contenta che anche lui ha partecipato tanto all'attività, quindi una partecipazione convinta e voluta, non capitata per caso. E quindi bene il gruppo delle commissarie politiche che ha fatto la selezione, se così si può chiamare, delle domande che sono pervenute alla commissione dopo l'avviso pubblico. Quindi bene questa cosa. E secondo, il semino che, scusatemi, l'unica cosa che leggo meno nel programma che avete fatto, ma sono sicura che nei programmi futuri ci sarà, è quelle paroline che abbiamo messo nel regolamento della commissione, su cui noi abbiamo discusso molto. Il concetto, non ricordo tutta la frase esatta, ma ricordo questa parola, perché queste parole esatte perché non sono nostre, ma sono della, se non ricordo male, della Banca Mondiale. Le donne come giacimento di ricchezza potenziale, bacino di ricchezza potenziale. Cioè, giustamente e doverosamente una commissione pari opportunità deve pensare a tutelare, a garantire, a valorizzare, ad assicurare, a proteggere, a dare opportunità a tutti i generi. Ma una commissione pari opportunità oggi deve anche, a nostro avviso, mettere in evidenza che le donne, così come i giovani, così come gli immigrati, sono la potenzialità che ci può consentire un salto di qualità nell'ambiente generale, nella vita sociale ed economica del paese. Lo dicemmo già all'epoca, c'è un dato anche quello, mi pare, della Banca d'Italia, che dice che se si raggiungessero quei parametri fissati nel Trattato di Lisbona di occupazione femminile, il PIL salirebbe, se ricordo bene, del 7%. Capite che vuol dire? Il secondo è di questi giorni, a me mi ha colpito tanto, scusate, vi sto dando le spalle, a me mi ha colpito tanto, nell'indagine di Unioncamere recente è venuto fuori che il solo ambito che sta in qualche modo crescendo in termini di natalità, in termini di innovazione, in termini di potenzialità, è quello delle imprese femminili, così come anche le imprese degli immigrati, che pare stiano dando lavoro, tanto lavoro ai nostri concittadini. Questo perché? Perché noi siamo giacimento di ricchezza potenziale, quindi donne e lavoro, per esempio, è giustamente tempi di vita, e qui ne abbiamo una dimostrazione oggi stesso, con la presenza di Elia, ne abbiamo avuto una dimostrazione quando la nostra Presidente del Consiglio venne in Consiglio a tenere il Consiglio aperto sulla scuola, aveva partorito 7 giorni prima, credo. Quindi abbiamo una dimostrazione di quanto serve coniugare, sia necessario trovare modi di coniugare i tempi di vita, i tempi di lavoro, i tempi di impegno civile. Però ricordiamoci anche questo, cioè è fondamentale mettere noi al servizio della collettività, perché noi, giovani e immigrati, siamo quelli che possono dare una spinta per un modello di sviluppo diverso, più forte, più capace, non perché non siano capaci gli altri generi, ma perché noi siamo ancora stati, tra virgolette, poco utilizzate. Quindi siamo ancora un po' più terreno vergine da poter avere spirito innovativo, e siamo abituati a essere multitasking, noi si fa 200 cose in contemporanea. Quindi in bocca al lupo, vi prego, portatevi dietro questo semino che diventi una bella piantona gigante. Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, direi di dare la parola al Presidente per l'intervento conclusivo sul punto. Grazie.
No, non vuole essere un intervento conclusivo, ma vuole soltanto esprimere apprezzamento, fare i miei personali complimenti, e penso a nome anche dell'Assemblea, per più motivi. Uno, i complimenti a Lucia, Lucia, sindaco di Calcinaia, Lucia Ciampi, perché ha condotto in porto un processo, un percorso non facile quando siamo partiti, e dei complimenti a tutti, dalla Presidente alla Vicepresidente, a tutti coloro che sono intervenuti e che a vario titolo contribuiscono a rendere fattivo un indirizzo che è stato prima politico e poi istituzionale ed amministrativo. Lo dico perché, sentendo i vostri interventi, io credo che questa sia la strada giusta. Noi qui ragioniamo molte volte dell'esperienza dell'Unione della Valdera, proviamo a ragionare insieme in termini di area, di omogeneizzazione dei servizi, di accessibilità ai servizi. Vedere che poi questi sforzi, questa capacità di fare sintesi, non facile, con molte criticità, ma anche con molte valori aggiunti rispetto a quello che facevamo prima nei nostri singoli municipi, vedere che poi questo percorso viene ripreso e abbiamo avuto la capacità e la forza, di trasmetterlo fuori dai nostri municipi. Non tutti i municipi che sono qui avevano la commissione pari opportunità all'interno dei propri territori. Ragionare ora insieme ai 14 comuni della Valdera su quelli che sono gli argomenti che voi avete messo all'ordine del giorno, io credo che sia sintomatico e anche abbia la capacità di dar più forza anche al nostro progetto, al nostro percorso, che nel nostro percorso molti di quei temi vengono affrontati. Si parlava di eliminazione delle barriere si intendono di tutti i tipi, perché ci sono le barriere fisiche, come qualcuno ha sottolineato, ma ci sono barriere culturali, ci sono barriere psichiche, ci sono barriere che stanno al di dentro anche di ogni persona, perché quando si parla di diritti di cittadinanza, anche lì troviamo delle barriere, perché i temi che avete sollevato richiamano anche una discussione politica. Ora, io sono contento che venga affrontata all'interno della Commissione, ma queste questioni affrontate all'interno della Commissione, che mi auguro produrranno anche una documentazione sulla quale credo la politica sia chiamata a pronunciarsi, sia chiamata quantomeno a dare degli indirizzi su questo, chiama a un grande senso di responsabilità anche tutti quelli che sono qui all'interno di questo consesso, a confrontarsi su temi che non sono, come qualcuno dice, qui ci si occupa delle cose quotidiane, lasciamo perdere i temi di livello nazionale. Questo molto spesso, ora, noi non abbiamo questo pubblico che ci viene ad ascoltare i nostri noiosi consigli dell'Unione, no? E anche faticosi. Però molto spesso viene sollevato il tema, qui insomma, sui temi di carattere generale non bisogna pronunciarsi. Ecco, è proprio lì che, a mio avviso, molte di queste barriere e molta di quella che è la formazione su cui oggi si chiede ai nostri cittadini, insomma, di fare un passo in avanti, si formano all'interno di questi consessi, perché insomma è facile non prendere posizione su queste cose, ecco, è molto più difficile invece darci un giudizio netto, un indirizzo politico forte sui temi dell'omofobia, sui temi dei diritti di cittadinanza, sui temi dei diritti per disabili e per quant'altro. Ecco, io credo che sono temi sui quali, insomma, la politica oggi, attraverso questa commissione, attraverso questo lavoro del tutto volontario, che va soltanto per questo apprezzato, perché avete perso del tempo, avete messo in campo la conciliazione tempi di lavoro e tempi di famiglia, voglio dire, che non è mai semplice. Ecco, soltanto per questo dovrebbe, dalla parte di qua, ecco, come dire, non volendo fare come di una suddivisione di ruoli, ma dalla parte della politica dovrebbe essere tenuto in giusta e doverosa considerazione, e dalla politica si attendono delle risposte anche su questi temi. Ecco, non vorrei che tutto questo, questi gruppi di lavoro, poi, come dire, non impegnassero noi sindaci, le comunità che rappresentiamo, a dare, non dico la totalità delle risposte perché non ce la facciamo, ma certamente a innervare un dibattito politico e culturale all'interno di questo consesso, e poi a pronunciarsi su provvedimenti concreti che vadano nella direzione dei gruppi di lavoro che state affrontando. Quindi grazie davvero per, insomma, anche le spiegazioni e le tematizzazioni che ci avete fatto questo pomeriggio. Grazie.
Grazie.